con il tuo spirito. Gloria a te, Signore. Le letture di oggi, da un lato, ci dicono che il cristianesimo ha sempre ritenuto importante l'amministrazione, lo Stato. Avete ascoltato la seconda lettura dove si dice di pregare per gli uomini che sono al potere. Il Papa lo ricordava in questa settimana, con la sua forza diceva che chi non prega per i politici non è cristiano, che la politica bisogna entrarci, perché lo Stato ne ha bisogno. Pensate anche nei luoghi dove i cristiani proprio oggi, ieri, sono stati uccisi, 100 in Pakistan, 150 in Nigeria. I cristiani continuano a dire: noi amiamo lo Stato, anche se siamo una minoranza in uno Stato islamico, noi lavoriamo per lo Stato, noi non remiamo contro lo Stato. La Chiesa ha sempre rifiutato l'anarchia, ha sempre difeso il valore anche della proprietà privata. Pensate che Giustiniano, l'imperatore, fu lui a salvare il diritto romano. I nostri ragazzi che vanno all'università e studiano il diritto romano studiano qualcosa che un imperatore cristiano ha fatto raccogliere, perché diceva: c'è il cristianesimo, ma il cristianesimo ha bisogno delle leggi romane, ha bisogno di quella sapienza giurisprudenziale che viene da secoli di tradizione, perché nell'anarchia tutti stanno male. Non ci può essere una vita tranquilla se non c'è un governo saldo, solido, che deve essere giusto chiaramente, ma che deve esistere. Ma d'altro canto si dice che, notate la forza di queste parole, che in qualche modo la vita è ingiusta. Ci sono due aggettivi nel Vangelo di oggi, e questo amministratore ha una ricchezza che è disonesta e che è ingiusta. E quindi amministra qualcosa che non è esattamente sempre secondo il piano di Dio. per farvi capire perché c'è questa parola. Io penso che sia così immediato e fa bene ogni tanto rendercene conto, perché il Signore non è che non vuole che noi abbiamo una casa, un conto in banca per i nostri figli, per il bene, ma vuole farci capire che cosa vuol dire averlo. Perché quella famiglia ha una bella eredità dei nonni e quell'altra non ce l'ha? Perché quella famiglia è unita e quell'altra è ingiusto? Se ci pensate, è veramente ingiusto. Chi è nella difficoltà, chi non può studiare, chi non ha il lavoro, dice: ma perché io non ho il lavoro e quell'altro ce l'ha? Ma perché? C'è un'ingiustizia che fa capire che quello che noi abbiamo è sì da un lato un diritto, ma è anche un dono molto grande, tanto è vero che moltissimi non ce l'hanno. Pensate ai nostri ragazzi che studiano, io credo debbono saperlo, cioè tu hai dei compagni che non hanno i libri che tu hai in Italia, in altri luoghi, tu hai un tempo di studio, mentre alcuni della tua età già stanno a lavorare. Quel lavoro, non è quello studio, quel liceo, quella scuola media, non è una cosa che c'è, ma è una cosa per certi aspetti disonesta, non che è disonesta, ma che qualcuno non ce l'ha. Se fosse onesto il mondo, tutti partirebbero dalla stessa base. In realtà noi sappiamo che una famiglia parte avendo già qualcosa per i figli e un'altra non ce l'ha, non sa se il figlio si sposerà, come si potrà dargli una casa, come si potrà aiutarlo. Non lo sappiamo questo. E allora il Vangelo dice che ci sarà un giudizio. Questo è importantissimo, la gente, lo sapete, ci prende in giro: ah, ma voi credete ancora al giudizio universale, voi credete che ci sarà un momento in cui tutti quanti dovremo rendere conto a Dio? E noi rispondiamo: certo, se non fosse così i poveri sarebbero nella disperazione per sempre, se non ci fosse un giudizio la storia è ingiusta, è un dramma sconfinato. Quando penso a questo mi torna sempre in mente la poesia di Totò, che un nostro amico Paolo recitava sempre, recita tuttora, La Livella, la conoscete bene, dove c'è un povero, un ricco, un netturbino, uno spazzino, un ricco, e il ricco contesta al povero nell'altro mondo di avere la tomba vicino alla sua. E c'è una frase che dice: stu povero Maronna s'aspettava che pure all'altro mondo era pezzente. Cioè, nell'altro mondo non ci sarà giustizia. Cioè, quello poveretto che non ha avuto la possibilità. Meno male che ci sarà questa possibilità. Anzi, le sorti saranno rovesciate. Ci sarà un momento in cui il cattivo, l'egoista, il violento sarà punito e la persona che ha sofferto sarà esaltata. Allora cosa fa questa persona di questa parabola? Guardate che è importantissimo questo testo, è un testo da meditare, sembra strano, ma una sapienza è la sapienza di Gesù. Quando si accorge che il padrone gli toglie ciò che lui ha, che in realtà non è suo ma è del padrone, perché tutto ciò che noi abbiamo ci viene per grazia di Dio, è di Dio, allora comincia a fare grazia alle persone che sono sottoposte a lui, perché quando lui sarà nella difficoltà lo possano aiutare. Cioè, si trova degli amici, se volete è il clientelismo ma in senso evangelico, in senso bello. E che cosa vuole dire Gesù? Gesù vuole dire che quando noi abbiamo una ricchezza che non è nostra, perché è vero, la proprietà è di nostro nonno, di nostro papà, di nostra mamma, ma è anche vero che noi ce l'abbiamo senza merito, noi dobbiamo usarla per i più poveri, dobbiamo usarla per le persone in difficoltà, perché quando si arriverà al giudizio, queste persone diranno: mi ha aiutato, è stato buono, è una persona cara, è una persona che veramente ha avuto un cuore, che non ha tenuto le cose per sé, ma ha fatto sì che tutto fosse diviso. Nel matrimonio, nella benedizione, a me piace tantissimo, una delle benedizioni che si ripete spesso, si benedicono gli sposi alla fine della messa e si dice: possano accogliere nella loro casa i poveri, perché una volta in cielo i poveri li accolgano nella casa del Padre. Cioè i proprietari della casa del Padre accoglieranno poi quella coppia, se quella coppia ha vissuto la sua vita come un dono. E allora Gesù dice questa notazione interessantissima: i figli delle tenebre sono scaltri, cioè una persona che è corrotta, una persona che vuole fare i soldi sporchi, sa subito quali sono gli amici, si va a cercare le pedine che contano per trovare il lavoro, per non perdere, per salire di carriera. E lui dice: il dramma è che i figli della luce non sono scaltri, non vanno a trovarsi gli amici di Dio, non sono pieni di amici, non fanno il dono per avere questi amici che serviranno nel momento decisivo del giudizio, saranno gli amici importanti. Capite che questo da un lato ci fa capire che veramente l'idea del giudizio e di Dio non è un'alienazione, come si diceva ai tempi del marxismo, i cristiani fuggono dalla storia. No, quel giudizio ti fa dire: tu devi essere giusto adesso, la storia la devi vivere bene, la tua famiglia, i tuoi soldi, il tuo lavoro. E il Papa in questa intervista a Civiltà Cattolica ricordava una cosa, secondo me bellissima, è tutta bella, ma ne cito un aspetto molto semplice. Diceva: nella Chiesa c'è la classe media della santità, la chiamava così fra virgolette, la classe media, quella mamma che si occupa sempre dei figli, quel papà che porta i soldi a casa e che non se li spende per lui ma li mette, quella persona che lavora onestamente. Pensate oggi quelle ditte che cercano di non licenziare, una ditta oggi che cerca di tenere in un momento difficile, casomai il padrone non fa più il capo ufficio, non fa le vacanze, ma dice: tutti quelli che hanno famiglia devono restare dentro. Cosa difficile, ma è la povertà, è la classe media della santità, il cercare di stare dentro il lavoro, starci con l'occhio che porta il più possibile tutte quante le persone. Ecco il mistero di questa parabola. Noi abbiamo delle cose e non sappiamo, certo alcune le abbiamo guadagnate, ma tante altre ce l'hanno regalate, la nostra bellezza, la nostra intelligenza, la nostra eredità, l'abbiamo avuta per fortuna, per grazia di Dio, ma ci sarà un momento in cui ci sarà chiesto conto di questa realtà e allora ci sarà qualcuno che dirà: quello ha usato la sua intelligenza, la sua bontà, la sua tradizione culturale di famiglia, la sua ricchezza, l'ha usata per il bene, non l'ha usata per sé in maniera egoistica, ma l'ha saputa vivere con uno sguardo che sapeva aiutare le altre persone, perché Dio è veramente il giudice e il Signore. Concludo con un ultimo esempio. Penso che chi usa internet in questi giorni, perché le cose si incrociano dappertutto, secondo me è un'immagine esattissima di questa parabola. Sapete che c'è un video che viene dalla Thailandia, sta su YouTube, è un video di un bambino che viene scoperto a rubare perché la mamma non ha le medicine, perché è povero, prende delle medicine e la farmacista lo vuole imprigionare. Passa una persona e gli dice: no, pago io per lui, metto io i soldi. E anzi ci aggiunge delle altre cose perché capisce che la mamma di questa persona è malata. Poi questa persona diventa, cioè, si cambia la storia, passano tanti anni, questa persona è vecchia, è malata, ha bisogno di un'operazione in ospedale e la figlia non sa chi chiedere un aiuto. E dice: non ho i soldi, questa persona sta per morire, e il medico è esattamente il medico che era quel bambino che aveva salvato la mamma, e quel medico capisce che lui deve rifare il gesto di carità che ha ricevuto. È un'immagine semplice, forse chi l'ha scritto non sa neanche che serve a spiegare questa parabola, forse non conosce neanche questa parabola, ma dice che nel mondo c'è questo ritorno improvviso delle cose che nella vita eterna faranno tornare i conti che in questa terra sembrano non tornare. E così sia.